esperienza mistica che fanno i discepoli quando Dio vuole liberare il suo figlio, quindi dice così, che mi ha diretto ascoltato. Però potrebbe anche essere un'esperienza che si può fare anche nella storia, nella quotidianità, invece quando il Signore si rivela nel prossimo, magari si può avere quell'attimo. Mi ha fatto pensare il versetto, lasciamo forse la posizione giusta, cioè se lo capita bene, però quando dice che poi non vedono più nessuno, vedono Gesù solo, quindi comunque ogni tanto il Signore si presenta in molte situazioni della nostra vita e c'è un attimo in cui lo vogliamo, e dopo invece ci siamo presi dalla realtà. Se non può essere un uomo in condizione, così dicevano che il Signore si fa vedere, si vuole far ascoltare.
Mi ha colpito molto questo brano perché abbiamo letto quello dell'esodo amattino. Allora mi è venuto da leggere prima quello del risultato, questo, e dice che Mosè viene invitato sul monte, che Dio proprio gli dà l'appuntamento domani mattina sul monte, senza nessuno, neanche delle altre bestie, che viene cercato tutti, e poi deve portare le tavole, e quando va su Dio gli si presenta, dice: io sono colui che è misericordioso, ricco di perdono, di fedeltà, insomma, e dice tutti questi attributi di Dio. E poi prima gli aveva detto, perché c'era questo fatto di Serodoro, che nessuno può vedere il volto di Dio, che quindi lui avrebbe spinto dentro una caverna, poi dopo quando lui passava, intanto gli metteva una mano, lui vedeva soltanto le spalle. No? E qui invece, cioè anche là mi sembrava, cioè evidentemente quando dobbiamo parlare con Pietro che è in Cina, ci diamo un appuntamento e su Skype, insomma un appuntamento su Skype dove lì ci si vede, ci si parla, no? La stessa ora, perché dopo là è un'ora, qui è un'ora, insomma. E qui è la stessa cosa, no? Io faccio questo appuntamento a Mosè, credo passare sul monte e poi mi parla la stessa ora, la mattina, eccetera. E qua è come, qui tanto Gesù non va su da solo, ma dice che prende Pietro da Giovanni e gli sparte e dice loro soli, quindi è uno va solo, però c'è questa prima di intimità, di amicizia, di ecco come erano i suoi discepoli, no? E poi succede questa cosa, no? Come direbbe il nostro amico di Dimola, c'è la, diciamo, la trasfigurazione, come il teletrasporto, no? Nel senso che Gesù, dicono delle interfasi, no? che è con questi personaggi che non sono della sua epoca, anche se sono in una parte diversa, che poi invece con lui diventa così tutto strano, tutto bianco, e poi parlano con lui. Allora a questo punto ci sono questi discepoli che Pietro che si avvicina, come dire, no? È bello per noi stare qui, facciamo le tre capanne, una per te, una per le altre. Come, però si capisce che in questo dice che loro dicevano perché non sapevano cosa dire, perché eravamo un po' spaventati da tutta questa cosa che stava succedendo. Però è come se loro dicessero, come dire, stiamo noi qui per sempre, non so come dire. Anche se dicono che vogliono fare delle case, delle capanne per Mosè, per Elia, per lui, no? Ma anche se sono un po' spaventati, io almeno ho capito come se questa cosa gli era così piaciuta che in fondo avrebbero voluto star lì, insomma, no? E poi arriva l'appuntamento con lui, arriva la nuvola, si sente questa voce e poi dice: questo è il mio figlio, l'ha chiamato, ascoltatelo. Per me è come se Gesù avesse portato l'appuntamento per farmi conoscere un'altra volta il suo papà, perché per questa voce c'era già stata anche quando c'era il battesimo, gli porta l'appuntamento come per dire: ecco, questo è il mio nuovo papà, no? Anche se poi è vero che è il padre che onora il figlio dicendogli queste cose, no? E a questo punto, se, come dire, è come se Gesù onorasse il padre facendogli conoscere questi amici che ha portato con sé, il padre risponde in questo modo, no? Per me, cioè, vedere questa cosa tra questi due brani è stato molto, molto bello. E poi, che Dio non deve più dire: io sono il Dio misericordioso, lento a dire, ricco nell'amore, nella fedeltà. Perché non deve più dire? Perché c'è già Gesù, che è proprio lui che ha fatto così, no? E quindi, no? Abbiamo sempre detto che Dio non si sa chi sia, non lo conosciamo, ma per conoscere Dio abbiamo Gesù, no? E qui si vede bene, non c'è più bisogno Dio di dire tutte quelle cose che ha detto dentro la nuvola, là sul Monte Sinai, a Mosè, no? Ma è come dire: io sono fatto così, ascoltatelo, no? Questo è figlio mio, no? È figlio a me, come dire, no? E quindi io ho trovato bellissimo.
Bella questa conversazione a cui i discepoli assistono, Elia con Mosè che parlano con Gesù. Intanto è un segno di risurrezione, perché appunto, come prima veniva detto, parlano persone anche molto diverse, quindi si può spiegare solo la luce della risurrezione questa possibilità di conversazione. Poi anche le cose che stiamo ascoltando adesso del Papa sul dialogo, sull'importanza di parlarsi come opera di pace, è bello come vedere Gesù che conversa con loro che conversano con lui. Poi questo dà un grande, naturalmente una grande importanza anche a Mosè e ai due, il fatto che nella seconda lettura si dice che il risultato di questo avvenimento che San Pietro ha vissuto personalmente è che bisogna fare più attenzione quindi alla parola profetica, che è una cosa molto importante, cioè, erroneamente si penserebbe alla trasfigurazione come una cosa che mette fine a tutto quello che c'è stato prima di Gesù, invece Pietro dice no, proprio per questo non è poi che c'è una protezione a quello che dicono i profeti, una rivalutazione di tutta la parola che il Signore ha disposto nei secoli nella storia del suo popolo.
Mi aveva incuriosito nella lettera di Pietro
il fatto che si dica che sono stati testimoni oculari della grandezza di Gesù, perché ha ricevuto gloria e onore da Dio Padre quando gli fu rivolta questa voce: questo è il figlio mio prediletto. Quindi Pietro ricorda quell'episodio come appunto un momento in cui Gesù riceve da Dio direttamente onore e gloria, ecco, appunto con questa rivelazione: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi l'esperienza così forte, no, che Pietro ha di Gesù, ma probabilmente lungo tutto il suo stare con lui, aveva avuto anche tanti episodi, però in questa lettera ricorda proprio quello in cui Gesù, quindi in un qualche modo piccolo, comunque uomo come gli altri, un po' si diceva ieri a Nazareth, si faceva fatica a riconoscerlo come Dio, però appunto qui sul monte riceve gloria e onore, sia, se leggiamo il testo del Vangelo, sia da questa conversazione, sia dalle vesti, dalla luce che c'è, ma soprattutto da questa voce che viene dal cielo. Non è capitato molto che il Padre parlasse dal cielo, questa è una di quelle, quindi è sembrato molto bello, no, che la grandezza di Gesù viene dall'onore che Dio gli conferisce con queste poche parole: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E quindi grazie a questo onore che lui riceve, lo slancio con cui Pietro e anche gli altri, e poi tutti quelli che ascolteranno Pietro, raccontare della sua esperienza di fede, avranno grande forza, grande edificazione da tutte le sue parole, e così come noi, ecco. Però è un onore ricevuto, è un onore che non viene da lui, e quindi ancora di più dopo, quando appunto dice: non videro più nessuno se non Gesù solo con loro, un Gesù che sembra quasi ritornare tra virgolette normale, però c'è stato questo grande segreto scoperto dai discepoli, che avrà però uno sviluppo, no? Questo della risurrezione, che è ancora un mistero.
Date testimonianza se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto. Dopo la risurrezione c'è la testimonianza, che non viene da racconti, favole, eccetera, ma viene dalla testimonianza, dall'aver visto. E quindi Pietro dà testimonianza, ha visto e dà testimonianza. Ed è quello che appunto leggiamo ieri nella relazione del Papa Francesco della Chiesa di Gaudio, perché appunto non si può dare testimonianza. Chiunque dà testimonianza se ha visto il Signore. E allora penso alle volte che vediamo il Signore, ma non facciamo cadere il velo, nel senso che non ce ne accorgiamo, vediamo la trasfigurazione, non riconosciamo il dono. E invece appunto la bellezza del poterlo raccontare per come lo abbiamo incontrato e per come lo abbiamo visto nella nostra vita, nella nostra storia, soprattutto dando una testimonianza di gioia, di avere della speranza, della gioia della speranza, perché molto spesso ci si ferma al dolore, al dispiacere, alla ferita, ma la gioia della speranza è quella che dà testimonianza che veramente il Signore è presente nella nostra vita.
Di questa festa ha cambiato il suo significato. perché ricordo che nel passato questo stesso prodigio ci sembrava un po' un'evasione dalla storia, e questo miracolo lo ricordavamo più per il fatto della trasfigurazione che per le parole che su questo fatto dice il Padre. Però progressivamente è aumentata l'importanza di questa voce del Padre, e anche oggi avverto che appunto il testo della lettera di Pietro assume un carattere più forte. Perché c'è stato questo cambio nel cammino che noi abbiamo fatto dentro a questo miracolo? Perché sempre di più è venuta avanti l'idea che il Padre ha detto queste parole sulla realtà umana del figlio, sul fatto che abbia il corpo, il naso, gli occhi, e quindi ha recuperato con molta forza anche il testo di Daniele, dove in quella specie di grande apparizione del cielo diventa a un certo punto sorprendente e come in qualche modo un incidente o un imprevisto che insieme a tutti quegli angeli, quei fuochi, ci sia un uomo che si avvicina e viene intronizzato. E oggi quest'uomo sul monte riceve questo titolo: è il mio figlio amato. Insomma, il giorno di Hiroshima è successa una tremenda, enorme Pasqua. Il barcone del Mediterraneo, in queste ore, una terribile Pasqua. Perché progressivamente si è capito che lì su quel monte era l'intera umanità, che nell'umanità di Cristo entrava nel pensiero, nel cuore del Padre, in quelle parole. Per noi è stata anche in questi anni l'esperienza di questo figliolo che stamattina è qui e gira intorno alla mensa dell'altare, dove in termini sempre più forti a noi, di lui, il Padre ha detto: questo è il mio figlio amato. E questa dichiarazione del Padre, questa è diventata la rivelazione che in termini sempre più forti in questi anni Dio Padre ha fatto della creatura umana. Perché non si può consentire alle tende di Pietro? Perché bisogna andare a Gerusalemme. Pochissimo tempo dopo, nel testo di Marco, Gesù cammina per la Galilea e sta facendo prodigi, ma in quel momento dice: fermatevi, non dite niente, perché dobbiamo andare. Dove? A Gerusalemme, fino in fondo al destino umano. Il fondo del destino umano è la morte. Solo dopo la resurrezione, cioè bisogna arrivare fino in fondo al cammino dell'umano, con tutto quello che sembra diametralmente lontano e opposto al divino, fin là dove c'è la morte, c'è la croce. Bisogna che lui recuperi tutto l'umano fino in fondo, dopo la resurrezione. Raccontate questa vicenda, perché altrimenti ci potrebbero essere delle divinizzazioni strane dell'umano, no? Pericolose. Pericolose. un passaggio bellissimo dell'enciclica lì del Papa, non il testo che stiamo vedendo, Laudato Si, no? Lui a un certo punto fa un'osservazione, dice: noi non siamo Dio. Ed è molto importante che noi non siamo Dio, perché spuntano continuamente degli dèi, dei dominatori, dei diti, non lo siamo, è Lui. E noi, con tutto il nostro carico esistenziale, siamo i figli amati. Gesù è venuto a darci il nome, capite? Tutta l'umanità è diventata figlia di Dio. La Chiesa è un piccolo gruppo in avamposto che, se è fedele, fa vedere che cosa sia la vita nuova, no? Allora è chiaro, no? Non solo senza eliminazione, ma con privilegi, no? Come quello del ragazzo che viene intorno alla casa. Ricordati bene chi è. Come gli annegati nel Mediterraneo, come quelli di Hiroshima. Quando nell'81 abbiamo fatto 3 professioni, e poi alla fine di quell'anno lì siamo andati a spasso, interessante, abbiamo fatto il viaggio a piedi da Nazareth a Gerusalemme, qualche giorno, 2 giorni nel deserto, dormito anche nel deserto, con gli aerei israeliani che ci tiravano sulla testa. Ed è stato lì che appunto è venuto, evidente perché eravamo tutti, che Vincenzo non aveva fatto la professione. E proprio in quel momento, benissimo, l'anno 21, per il 6 di agosto, facciamo la professione di Vincenzo. Chi non lo conosce, diciamo, è un nostro fratello un po' più piccolo. Questa cosa, secondo me, va avanti continuamente. Il miracolo della trasfigurazione diventerà sempre più importante, perché è il giorno in cui su quel monte lì l'intera umanità ha preso il suo nome. Che cos'è questa povera umanità? Figlia di Dio, non basta, amata. Con quell'espressione con l'articolo davanti che vuol dire amore di predilezione. L'umanità, quella amata, l'umanità c'è già tutta, ma tutta l'umanità è amata di un amore di predilezione. Cioè, come il Signore ama te, non ama nessun altro. Non è questione di gerarchia di importanza, no. È questione della tranquillità di Santa Teresina, che dice: ah, sono sicuro che Dio ama tutti. Si doveva commentare anche l'uccisione di un condannato a morte, però certo che Dio lo ama sicuro, poi ama questo, poi ama quello, fa le sue solite liste. Però c'è un punto che bisogna che io dica, che sicuramente non ama nessuno come me. Sì, certamente. E certamente ognuno lo deve dire. O lo deve poter dire. Sono un po' fortunato, sono le mie fermità mentali, no? Ma sto cercando, senza far risposta, che reazioni ci sono state nella Chiesa il giorno di uscita. Non trovo niente. Forse voi siete più esperti, più bravi, ma per che cosa? Oh, ragazzi, perché quel giorno lì sostanzialmente la guerra finita, il 6 agosto, il 2 di settembre hanno cominciato a lavorare per fare i trattati cosiddetti di pace. Hiroshima ha messo fine alla guerra, si è capito che era finita, che non si poteva andare oltre. Quindi c'è stata anche una percezione dello spessore. I cristiani cosa hanno detto? Non lo so, mi interesserebbe. Le chiese cosa hanno detto? Se oggi succedesse una cosa così, a me sembra che chiunque sia chi viene per poter fosse anche la soluzione finale, così almeno smettiamo di bombardare tutte le città tedesche dove abbiamo fatto massacri, perché a conti fatti diventa sempre un conto più precario su chi ha ammazzato di più.
nel modo che dobbiamo fare adesso, la storia della seconda guerra mondiale.
Però capite, è meravigliosa questa cosa, perché ti consente di custodirla, di spenderla continuamente, soprattutto quando davanti a una situazione, a una persona, magari proprio a partire da un sentimento negativo, da una fatica, ti dice: ma che cavolo è questo qua? Ma chi è? Davanti a ogni persona, ma c'è questo. O il cristianesimo è questo, sì. Cos'è? Piccolo settore di prediletti, insomma. Mi veniva in mente ancora stamattina quella cosa divertentissima dell'altro ieri sulla mistica del mischiaggio, che bisogna mischiarsi con tutti, ma perché dappertutto è così, dappertutto è lui. E stamattina il piccolo pezzo che leggeva Francesco dice: ma quelli che sono proprio di un'altra religione, bisogna tenere un dialogo aperto, interessante, conoscersi sempre meglio. Perché? Perché c'entrano con noi. Che non vuol dire che andiamo con le spalle a chiedere di battezzarsi, né andiamo con il cristianesimo a seguito dell'errore coloniale. Insomma, ci troviamo in senso. Resta che mi sembra che questa festa diventi sempre di più il nome nuovo di tutta l'umanità. Tra l'altro, una domanda che mi è rimasta poi risolta, se mi vengono dei pensieri gratisco che mi dice, perché Marco ha un particolare che gli altri non hanno, che gli altri due. Giovanni ha una cosa bellissima e singolare al posto della trasfigurazione, gli altri sono proprio invece Matteo, Marco, Luca, tutti il miracolo della trasfigurazione. Hanno qualche piccola diversità, Marco ne ha una, che è la faccetta della lavandaia, no? E dice che lui diventa lui tutto luminoso, ma anche i suoi vestiti, e diventa una roba che nessun lavandaio, che sembra quasi una reclame di detersivo, mi sto un po' più chiedendo perché il Signore dice questa cosa nel Vangelo. Che cosa sono questi abiti che diventano così splendenti? Non sono semplicemente la sua corporeità, ma anche quello che lui porta, le sue vesti. Ma non dico più niente perché dico stupidare. Però appunto mi sembra importantissimo che oggi noi diamo festa e commozione a questa festa, perché intanto è la festa di ciascuno di noi, perché ognuno sa che ognuno di noi sa che è la, ma su di lui si guarda di voi e non c'è giudizio più severo, credetemi. Se dicesse sei un pezzo di tanto ci direbbe quel che soldati essere. Invece di venire incontro con questo, perché la mia miseria è confrontare col titolo che lui dà, un titolo di difesa, perché lo dice a lui, ma evidentemente lo dice a lui di difesa a lui, di avvertimento a me, a noi, ma tu ti rendi conto di chi è? Quindi penso, ecco, importante. Dal battesimo del Signore alla trasfigurazione, è per quello che la trasfigurazione è nella lista fondamentale anche dell'iconografia, deve esserci, perché dopo c'è la Pasqua, l'appuntamento successivo è la Pasqua. Pentecoste non sarà che il compimento di tutta l'umanità, di tutti i figli di Dio.